Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Roberto Saviano, in occasione dell'uscita del suo nuovo romanzo Bacio Feroce, incontra i lettori con l'imprenditrice blogger Evelyn Afavua, lo scrittore Antonio Di Chele Di Stefano e lo studente di giurisprudenza Mohamed Ramaili, in rappresentanza degli italiani non ancora italiani, ragazze e ragazzi, figli di genitori stranieri che, pur essendo nati o cresciuti, aver studiato e lavorato anni nel nostro paese, non possiedono ancora la cittadinanza. Registrato a Milano, 12 ottobre 2017, la Feltrinelli Duomo. Roberto Saviano, Bacio Feroce, un libro, Feltrinelli.
Ciao a tutti, questo è Bacio Feroce. C'è una vecchia storia tra i neofiti della barbarie. Se la passano gli allevatori clandestini di cani da combattimento, creature disperate, loro malgrado, devote a una causa di muscoli e di morte. Narra, quella leggenda priva di riscontri scientifici, che i cani da combattimento vengano selezionati alla nascita. Gli addestratori studiano la cucciolata con gelida insofferenza. Non si tratta di scegliere chi sembra possente, ignorare chi appare troppo magro, prediligere chi scaccia la sorella dalla tetta o individuare chi punisce il fratello ingordo. La prova è un'altra. L'allevatore strappa il cucciolo dal capezzolo, prendendolo per la collottola e agita un musetto vicino alla sua guancia. La maggior parte dei cuccioli gliela lecca, ma uno, quasi cieco, ancora sdentato, le gengive abituate solo al morbido della madre, tenta di mordere. Vuole conoscere il mondo, vuole averlo sotto i denti. Quello è il bacio feroce. Quel cane, maschio o femmino che sia, sarà allevato da combattente. Esistono i baci e poi i baci feroci. I primi si fermano entro il confine della carne, i secondi non conoscono limiti. Vogliono essere ciò che baciano. I baci feroci non vengono dal bene né dal male. Esistono come le alleanze e lasciano sempre un sapore di sangue. Questo è Roberto Saviano.
Allora, grazie mille, E con me, per fortuna, e li ringrazio molto, ci sono Evelyn, Mohamed e Tonino Antonio Di Chele. E li ho voluti fortemente qui, con la loro carica simbolica e intellettuale. Evelyn è un'imprenditrice, una blogger, Antonio è uno scrittore, Mohamed è uno studente di giurisprudenza, anzi sta facendo la specialistica, col sogno di diventare magistrato. Cresciuti, nati e cresciuti in Italia, nati o cresciuti in Italia, ma per una legge barbara e folle non sono cittadini italiani, non hanno il passaporto italiano. Parlano italiano, la loro formazione è italiana, sono cresciuti qui e portare in libreria la loro esperienza, Antonio ovviamente di casa in libreria facendo il narratore, ma portarli in libreria con me in questo momento qui, che come sapete ormai ho abbracciato da quest'estate la crociata della battaglia Ius Soli e nel smontare le balle su immigrazione ONG, significa dire che il tema è soprattutto culturale, profondamente culturale. Permettere di approvare la legge sullo Ius Soli non solo permette a 800.000 minori, bambini, esclusi dai diritti in questo senso, di diventare italiani, ma anche di poter accogliere cultura, permettere al nostro paese culturalmente di crescere. Ecco perché in libreria tutto questo è importante. Ma immagino la domanda è: che c'entra tutto questo col libro? È solo un pretesto? Assolutamente no. C'entra e come? C'entra, e poi do a loro la parola, c'entra perché tutto ciò che riguarda i diritti spezza queste storie, le storie di cui io parlo. Laddove c'è il diritto, la periferia, che poi in questo caso la periferia è nel cuore di Napoli, la periferia dismette la sua, diciamo, necessità criminale. La strada del diritto interrompe la strada dell'illegalità. Ecco perché c'entra moltissimo, parlare di diritti, parlare di nuovi italiani che già esistono, disarticolare le balle da Salvini a Gasparri sugli invasori, aumenteranno i barconi e minchiate, scusate il turpiloquio, simili. E basta, insomma, il diritto diventa l'elemento centrale di tutto questo, di tutta questa iniziativa.
Ciao Roberto.
Ciao.
Io mentre leggevo Bacio Feroce mi sono chiesto, leggendolo, se tu una volta finito la paranza dei bambini già stavi pensando che saresti tornato sulla storia e, se avresti, e che avresti scritto un seguito.
In realtà mi è successo a metà fine libro, nel senso che quando ero al penultimo capitolo mi sono reso conto che mancavano altre 300 pagine. Lo giuro, è vero. Ecco, ci sono Carletto lì e Laura, Carlo Buca e Laura Cerutti, che sono miei editor e che avevano a un certo punto ricevuto centinaia di pagine audio, perché poi gli passo tutte le mie suggestioni, il dialogato io lo recito in audio e glielo mando, letteralmente, no? Lo recito per far sentire la temperatura della lingua. E lì c'era, la loro risposta è stata: non può essere un libro di 1000 pagine, no? E soprattutto non ce l'hai pronto, nel senso che tutta la seconda parte in cui loro crescono era abbozzata rispetto a dove era arrivato. E quindi abbiamo deciso, facciamolo, proviamo, visto che io mi ero già misurato diciamo con la serializzazione attraverso Gomorra la serie, e quindi ho detto perché no, perché anche non nei libri, proviamo questa strada e aggiungiamo il secondo e finale capitolo della paranza.
Io trovo questo romanzo vero. E a pagina 220 c'è questa cosa qui. Drago dice: «Wagyu, ci sta una macchina strana». Marajà risponde: «Sbirri?». Drago: «Impossibile, è seria». Lollipop: «Ma chi è?». All'interno del romanzo tu hai inserito pure le chat di WhatsApp di questi ragazzi. E io, leggendo queste chat, mi sono chiesto due domande. La prima è se davvero oggi questi ragazzi hanno cambiato i mezzi di comunicazione. E la seconda è se questi ragazzi non hanno paura di essere intercettati.
Le chattate di WhatsApp che ho inserito vengono direttamente dalle indagini, nel senso che nelle indagini ormai ci sono soltanto le chattate di WhatsApp. Attenzione, non è facilissimo intercettare WhatsApp, che se ne possa pensare. Moltissime intercettazioni in realtà non sono proprie intercettazioni, cioè vengono dal sequestro del telefono. Cioè succede che io ti becco, subito ti strappo il telefono per vedere, per beccare in memoria quello che è rimasto, che hai cancellato, e quello che ancora non hai cancellato, perché è molto più difficile di come si possa credere. E ho preso il loro ritmo, che ho trovato nelle indagini, e l'ho messo nel libro, ovviamente letterarizzando. E perché non temono di essere beccati? Prima ragione: in fondo sanno di vivere poco. È un istinto, loro dicono: vabbè, tanto io tra 3 anni sono morto. Cioè, o se mi va bene sono arrestato. Prima di questi 3 anni non mi beccheranno mai. Quindi c'è una trascuratezza neanche troppo pensata, è distinto, no, che viene. La seconda è che utilizzano, e lo fecero nelle cronache, l'ultimo anno della loro vita criminale, e a un certo punto usano uno strumento, e cioè davano il loro cellulare alle fidanzate, le fidanzate chattavano tra di loro coi telefoni dei loro fidanzati, così che la polizia e i carabinieri che stavano intercettando pensavano che stessero scrivendosi quei due, e avevano beccato che il cellulare era posizionato nell'area nord, e invece loro stavano andando a fare un omicidio in Lombardia. Questo tipo di strategie sono molto utilizzate. E quindi le ho volute mettere dentro.
All'interno di Bacio Feroce l'utilizzo del deletto è molto più calcato che nell'altro romanzo e che negli altri romanzi.
La trovi?
Io trovo che sia così, l'ho trovato diverso, poi magari io ci capisco poco, quindi... due cose mi sono chiesto, prima di tutto perché questa scelta, e la seconda, non hai paura di essere che il romanzo venga meno compreso utilizzando il deletto in questo modo?
È un tema. Ho cercato di costruire un dialetto non canonico, nel senso che, come tutti i dialetti, qui ci saranno molti terroni come me, leggere il dialetto è impossibile. Leggere il siciliano, il calabrese, il napoletano, leggerlo è impossibile. Così che ho voluto rendere i suoni, quindi non nella grafia giusta spesso, ma nella testa, quando te lo leggi, ne senti il suono. Perché? Perché secondo me delle cose avvengono solo in dialetto. Non so, ma dire Maronna mi e dire Madonna mia, mannaggia la miseria, no? Mannaggia la miseria. E delle cose avvengono solo in dialetto e ho cercato l'autenticità. Se avessi scelto una via più piana o più tranquilla, togliendo quei suoni, il libro era monco. No, c'è un autore che tu ami, Kensaro Iwa, che aveva scritto Sosaboy in una lingua impossibile, no? Letta da pochissimi. Quando gli hanno detto, ma perché? Tanto lo sai che questo libro andrà in inglese. Lui dice, attenzione, magari verrà tradotto in inglese, è vero, ma il traduttore troverà autenticità. Se lo avessi scritto direttamente in inglese, sceglievo parole non autentiche. Quindi all'origine già ci sarebbe stata, come dire, come un mimare, no? E quindi ovviamente il libro è stato tradotto in svedese, immaginate in svedese come tradurranno, non lo so, però il traduttore è partito da un'autenticità che è ciò che mi preme, essere autentico sia nei libri, sia nelle serie, sia nei monologhi, è la mia ossessione.
Evelyn.
Ok. Ciao Roberto,
eccomi.
Grazie mille per questo invito.
A te.
Leggendo il tuo libro mi ha colpito molto nel personaggio di Nicolas questa sua mente imprenditoriale. Io sono un'imprenditrice e sebbene l'oggetto di scambio da lui, diciamo, utilizzato è illecito, ho rivisto molto nelle sue strategie un po' il mio percorso per arrivare alla creazione e lancio di un prodotto commerciale. La mia domanda è, secondo te, Nicolas può essere considerato un imprenditore? Questo genio, questo intelletto potrebbe essere utilizzato per qualcosa di lecito?
Assolutamente sì. E mi piace che questa riflessione venga proprio da te che sei imprenditrice e più o meno hai quasi l'età, forse un po' più grande di Nicolas. Questi ragazzini sono geniali. Purtroppo perché la disperazione nel guardare, se vi capiterà appunto di leggere queste storie, o chi ha letto anche già Paranza, vede in loro un talento che trascina in tutto, nel linguaggio, nell'immaginario, nella comunicazione. E cosa che io sempre ripeto, ora pensate, gestire una piazza di spaccio è molto più complesso di gestire una Feltrinelli, eh? Molto più complesso. È molto più complesso di gestire un negozio. È ancora più complesso di gestire, non so cosa dire, un ufficio postale. È come gestire un megastore enorme. Perché hai? Devi pagare le guardie. Devi pagare i pali, devi controllare la qualità, devi avere il rapporto con i fornitori, devi avere il rapporto con i distributori. È una roba complicatissima. Affidereste mai a un quindicenne un grande megastore? La risposta di tutti, saggia, sarebbe non esiste proprio.
Esatto.
E sbagliate, perché questi hanno una forza incredibile, tutte le loro energie sono rivolte a queste, fanno un sacco di grana, tantissimi soldi. E poi c'è un altro elemento, lo ripeto sempre, quindi chi mi ha ascoltato perdonerà la ripetizione, ma è una ripetizione per me ossessiva, io ho un carattere ossessivo, ma con un istinto di divulgazione. Voi dovete pensare che nella testa di un ragazzino oggi, milanese, napoletano, calabrese, greco, spagnolo, sudafricano, marocchino, messicano, c'è un unico pensiero, raggiungere una cifra, in Italia vi dico quale, per poter svoltare. La cifra attraverso cui si può tentare di svoltare è 5.000 euro. Perché con 5.000 euro investite in cocaina, dopo un anno te ne arriva 1.000.000 di euro. Questo è il rapporto. Il problema qual è? Che solo pochissimi quei 5.000 euro riescono a investirli in coca. Perché prima di arrivarci al contatto importante, all'acquisto della roba e alla vendita, sei già arrestato, ammazzato, hanno fatto dell'azione, quindi hanno spifferato a qualcuno, quindi, oppure non ci riesci, tenti e non ci riesci quando ti va bene. Però dovete sempre pensare questo, quando vi capita e vi sarà capitato, ma come questi mi hanno rubato una macchina che faceva schifo, oppure ma come questi mi sono entrati in casa per due computer, oppure ma questi hanno sparato per prendersi 300 euro. Dovete pensare che dietro c'è questo pensiero, voglio svoltare. Voglio fare un po' di grana, picco pochissimo, per portarla subito sulla roba e la roba mi darà tanti soldi. È un sogno che loro riescono a realizzare e tra l'altro sono stati gli unici perché gli altri e le altre generazioni, ecco perché voglio dedicare avuto due libri e tanto e tanta passione, perché negli altri decenni, io quando ero ragazzino era pieno di moschilli, si chiamavano così, non avevano questo potere, erano a stipendio, portavano la roba, sparavano, facevano i pali, ma non comandavano, non erano facenti funzione, non pensano di sfidare i capi e soprattutto non ripetono il paradigma. A 90 anni centenario, intendendo se muori, quindi se muori a 90 anni centenario, a 20 anni leggendario, che è quello che loro ripetono continuamente, cioè togliamoci presto dalle botte, ma fino alla fine dobbiamo goderci alla grande. Moi Chandon, andiamo da Foot Locker e lo svuotiamo, 10 paia di Air Jordan, decine di Rolex, scialiamo alla grande, sapendo che ciò che pagherai per vivere alla grande sarà proprio la vita. Questo io non l'avevo mai incontrato prima di queste storie.
Grazie. L'altra domanda invece riguarda sempre Nicolas, come avrai ben capito, il personaggio che mi ha colpito di più. Ho ammirato molto questa sua voglia di farcela, questa determinazione, questa tenacia, ma soprattutto questa voglia di rimpiazzare gli anziani con i vecchi, un po' come si sa... Sì, gli anziani con i giovani. Un po' come si sa nella nostra società, e anche a me è capitato proprio per esperienza personale, i vecchi faticano proprio a lasciare spazio alle nuove generazioni. Levatevi proprio. Secondo te questa contrapposizione generazionale esiste sia nella realtà ma anche nella camorra?
Interessante, cioè cosa questa sensazione che hai anche nel tuo lavoro. Allora, il termine vecchio, che è un po' un termine insultante, vi rendo conto che Nicolas usa spessissimo, è fatto su uomini giovanissimi in realtà. Cioè l'arcangelo non è un uomo anziano. Il micione, che è il loro nemico numero uno, non è un uomo anziano. L'arcangelo è questo boss, detto l'arcangelo, che è il soprannome che io prendo da una storia vera legata a fatti di San Giovanni a Tetuccio, un quartiere di Napoli, zona di Napoli, e si chiama così perché suo padre si chiama Gabriele, quindi l'arcangelo Gabriele, insomma il giro è questo, è l'uomo che inizia la paranza dei bambini, cioè che gli dà le armi, che gli dà i contatti per fare i narcotrafficanti, perché è andata esattamente così, cioè si nascondono in casa per paura di morire i grandi capi, per paura di essere arrestati. Nel caso dell'arcangelo lui ha gli arresti domiciliari, ma il clan vincente lo ha isolato, l'ha fatto stare dentro una gabbia, da qui tutta la metafora delle ali su cui lavoro. Ma non è un uomo anziano, non è, per quindi la categoria vecchio in questo caso non c'entra niente con semplicemente con l'età, col tempo, è una categoria che riguarda la mentalità. E la mentalità è: vi volete proteggere, volete fare come un tempo, volete, insomma, siete lenti, non avete idee, vi mettete paura, non volete sparare. Quindi cosa succede? Che in questo lo trovo ancora più attuale rispetto semplicemente a una riflessione sull'età, sul tempo. Cioè rispecchia esattamente come la situazione italiana, dove al di là dell'età, no, siamo credo il paese dove nascono meno bambini del mondo, o tra i tre paesi dove nascono meno bambini del mondo, siamo il paese dove l'età media dei dirigenti è altissima, dove a 30 anni ti continuano a chiamare ragazzo, io sarò fino a 50 anni giovane scrittore, non perderò due le categorie, non perderò mai, scrittore napoletano, perché se sei scrittore di Milano, di Roma, di Bari, di Reggio, sei scrittore. Se sei scrittore di Napoli, sei lo scrittore napoletano. È sempre così. È interessante, no? E allo stesso tempo sei giovane scrittore, perennemente. In Francia sei giovane scrittore fino ai 28-30 anni. Negli Stati Uniti ancora un po' meno. A 30 anni già non ti chiamano più giovane scrittore. E questo è interessante, no? E quindi qua c'entra, subentra l'età, ma anche una mentalità, no? Si fa fatica a cambiare, si fa fatica a capire come sta girando il mondo, in che direzione, anche al coraggio. La prima sensazione che loro hanno è che questi hanno paura, cioè che i loro alter ego, i loro, diciamo, i boss, no? Quelli che loro vogliono sostituire, in fondo hanno paura, in fondo vogliono proteggersi, no? È quello che sta succedendo. Tutto quello che, tutto il clima, sempre per connetterci, tutto il clima contro Jussoli, tutto il clima che avete subito anche voi quest'estate, no? Le storie ONG e cose del genere, secondo voi perché nascono? Perché sanno che hanno di fronte degli interlocutori maturi che hanno paura di perdere le pochissime garanzie sociali che sono rimaste, quindi pensione, tranquillità ai giardini, tranquillità in scuola, e quindi è molto facile terrorizzare, è molto facile terrorizzare. E per questa ragione iniziano, no, invasione, non c'è alcuna invasione. No, oltre il 90% della popolazione europea è autoctona, sono storie che ho ripetuto ormai mille volte, no? Vedete come tutto si tocca. La strategia è stata fatta perché? Perché sapevano di parlare o volevano parlare a quegli interlocutori, a quegli elettori che iniziano ad avere paura. Ecco perché raccontare queste storie o essere qui per me ha un significato importante, cioè davvero divulgazione, cioè io vi chiedo aiuto e chiedetelo alle persone con cui parlerete. Noi dobbiamo smontare queste fesserie, dobbiamo raccontare questi pezzi d'Italia, perché se non li illuminiamo non si trasformano. In qualche modo dobbiamo fare un atto di fede in ciò che siamo, cioè nella possibilità, con pazienza, di rispondere ai post, di per strada, che non è la vita, non è solo social, per fortuna, per strada, nei luoghi di lavoro, quando si cena, con i bambini, con i nonni, con gli zii, con gli amici, portare dati, non pensare che sarà un lavoro facile, ma crederci. Tutto questo c'entra con l'età, perché non è un fatto temporale, è un fatto ideale, cioè trasformarsi e cambiare. E non c'entra nulla con la cifra anagrafica, o quantomeno non solo con la cifra anagrafica, è con la mentalità. E paradossalmente nel mondo criminale questo si è capito subito, subito. E addirittura, e poi chiudo, la faida di Scampia, su cui insomma ho scritto tanto, nasce già per questa ragione, perché le nuove leve, i giovani figli di Paolo Di Lauro, non sopportano che i vecchi capi ordinati dal loro padre si fossero adagiati, quindi non erano più dei promoter, non erano più, non attivavano più con quelle idee, quella versatilità, il clan. E quindi Cosimino dà l'ordine: io non voglio più nessuno sopra i 30 anni, anzi 30 è già troppo, dà quest'ordine e tutti gli altri li metto a stipendio. Quindi gli tolgo la possibilità di libera imprenditoria nelle zone che noi controlliamo. Pensate, questo accade nella criminalità, e questo, la trasformazione di età e di idee, invece nel settore legale non avviene.
Vai,
ok, ciao Roberto, ciao a tutti. Allora Roberto, volevo chiederti, farti una domanda. Un messaggio chiave della Paranza è la ricerca ossessiva del denaro facile, un atteggiamento che, seppur con alcune declinazioni, ritrovo anche nella mia generazione, quella del tutto è subito. E la domanda che volevo farti era se anche per la tua generazione era così, ovvero la ricerca del tutto è subito, e qual è la motivazione secondo te per cui la Paranza ricerca subito il denaro facile?
Allora, me lo sono chiesto molte volte il perché c'è stata questa super velocizzazione del raggiungimento dell'obiettivo. Dovete immaginare che, questa è la mia opinione almeno, il mondo criminale è uno spaccato che ti permette di vedere i vettori della società molto meglio che lo spaccato legale, perché non ci sono mediazioni. Cioè tu guardi dove stanno andando i soldi, per esempio dei criminali, Londra, tutti i soldi, cartelli russi, cartelli messicani, cartelli italiani, vanno a Londra. Londra è la capitale mondiale del riciclaggio, ovviamente non lo dico io, studi internazionali, tra l'altro fu divertente per me andare al Parlamento inglese, convocato lì, per parlare di questo. C'erano solo una decina di parlamentari, ma fu importante lo stesso. perché loro non gli importa niente, è tutto denaro. L'Inghilterra, pensate, no? Perché dico questo? Perché l'Inghilterra, la Gran Bretagna, meglio, sceglie Brexit diventando un'isola offshore, cioè diventando come Barbados, diventando come Lussemburgo, diventando come tutti quei satelliti Gibilterra, che infatti è territorio inglese, d'oltremare. Malta, Cayman, come dice, ce l'abbiamo vicino. Il tutto e subito nasce anche perché è tutto e subito la regola social e la regola del web. Se io mando una mail, arriva subito. Se io faccio un post, il feedback arriva subito. Se io faccio una foto, non c'è più lo sviluppo, la rivedo subito. Tutto è sempre subito. Tutto è sempre subito per questi ragazzini. Attenzione, ridicolità. Il più piccolo della paranza ha 10 anni, anche nelle cronache. Il più grande della paranza ha 18. Questa è la loro età. E quindi il loro pensiero è ovvio che tutto è subito, perché se non è subito non è mai. Cosa devo pazientare? Il denaro, per esempio, altra cosa, o è facile o non arriva più. Ma sto denaro perché ha da essere difficile? Il loro pensiero costante. Perché? Ah, ma cercate il denaro facile. Allora, certo, si dicono, perché devo cercare il denaro difficile? Se è difficile non ci arriva. Dopodiché, questo è un pensiero, secondo me, che attraversa non semplicemente i segmenti criminali della società, ma tutti. Cioè, hai la sensazione che se qualcosa, anche su di me succede, no, nel lavoro, se non ho una risposta immediata dalle mail o non la do, la mail è andata a vuoto, la devo rimandare. Se io leggo WhatsApp e quindi l'altro legge la spunta blu, maron, è la fine, perché non hai risposto? Quindi non mi hai risposto perché è un no. Oppure, no, tant'è vero che il social, non è un social, comunque insomma, l'app è stata costretta a togliere la spunta blu, cioè a permettere la possibilità di disattivarla, perché creava una compulsione. Quindi culturalmente il tempo l'abbiamo perso, completamente. Anche qui un'altra cosa fondamentale del essere in libreria, cioè il luogo del tempo. Ostinarsi a fare libri in un'epoca in cui non vuole, sembrerebbe nessuno, come dire, sia più disposto a comprare libri, a leggere libri, perché è tempo. I libri sono tempo. Sono tempo, massa di tempo che ti stai concedendo. Ragionare è tempo. Prima di rispondere, prima di avere una posizione, tempo. Ciò che manca ai paranzini è il tempo. Non lo vogliono. Lo rincorrono, lo bruciano. Il loro simbolo nelle cronache, nel romanzo è il 12, nelle cronache è il 17, perché Sibillo era la 17ª lettera dell'alfabeto, nel mio caso io l'ho chiamato Fiorillo nel romanzo, e aveva come simbolo una fiamma, la sfortuna che brucia, veloce, brucia. È un'ossessione la loro, quella di andare veloci. Quando compie il compleanno il capo della paranza dei bambini, dirà sul suo Facebook, e anche questa è storia, anzi neanche più cronaca ormai, dirà: festeggiatemi molto, perché non arriva a 21 anni, e lo ammazzano a 19. Quindi aveva una consapevolezza simile, no, a quella del mondo jihadista, ma poi magari ne parleremo. Quello che voglio dire, rispondendo a Mohamed, è che magari la sentite anche voi, o magari non è solo mia come sensazione, cavolo, non c'è mai tempo, ma com'è possibile? Io non mi ricordo così prima dello smartphone, c'era più tempo, dovuto al fatto che pretendiamo tutti una risposta immediata, dai nostri interlocutori, dal lavoro, dal nostro corpo, dai desideri. E questo ha anche degli aspetti bellissimi. È bellissimo poter scrivere a una persona a cui è bene o in cui sei in ansia e hai subito un feedback. È bellissimo. È bellissimo poter avere una sua foto nell'immediato. È bellissimo. Ma che meccanismo genera? Genera un meccanismo, in molti casi, andiamoci diciamo con passo analitico, in questo caso genera che i ragazzini non pensano di poter allevare il loro tempo e il loro talento, perché sono innanzitutto disillusi dal paese. Hanno delle responsabilità personali, qui nessuno vuole dare la colpa allo Stato, e basta. Però questi sono ragazzi che se decidono di lavorare li pagano 300 euro al mese, quando va bene, cioè i fortunatissimi, altrimenti inizia a lavorare il primo anno gratis come meccanico, come assistente cuoco, no? Come geometra, inizia a fare il primo anno gratis, inizia a fare il secondo anno, a un certo punto ti pago 250 euro, 300 euro, e quindi loro dicono ma qua è impossibile, attenzione, non è impossibile guadagnare, questa è l'altra cosa, ma è impossibile crescere, cioè loro continuamente, questi ragazzi, ma io non potrò aprirmi il bar, io non potrò aprirmi l'officina, io non potrò mai diventare, io non potrò mai fare l'imprenditore, tutta questa impossibilità, in molti casi più percepita che reale, ma vivono in una realtà impossibile, complicatissima, li porta a dire ok, basta, siccome non c'è futuro, che tutto sia presente, come i social, tutto presente.
Ok, l'altra domanda era, una delle caratteristiche della paranza era quella di proteggersi, di fare scudo a sé, in una sorta di clan, cioè di proteggersi intorno. E volevo chiederti, questo episodio mi ha ricordato molto l'episodio del terrorista jihadista Salah Abdeslam, che dopo i fatti, ricercato in tutto il mondo dopo i fatti di Parigi, era nascosto proprio dentro il quartiere dove era cresciuto e nato. Volevo chiederti, questo meccanismo, più che una connotazione religiosa o etnica, non ha quindi una connotazione principalmente criminale?
Assolutamente sì, hai citato il caso di Molenbeek, quartiere storicamente gestito dalla mafia albanese. Storicamente gestito dalla mafia albanese che lo difende. Incredibile. Negli anni passati, per esempio, quando brigatisti, quindi altra epoca totale, si andavano a nascondere nei quartieri di criminali, erano immediatamente isolati o dovevano negoziare. Perché? Perché il terrorismo andava a rompergli le scatole, porti gli elicotteri, mi devi far chiudere le piazze di spaccio, mi fai scoprire le armi, fuori. Una frase famosa di Raffaele Cutolo, riportata in un capolavoro di libro che si chiama Il Camorrista, di Gio Marrazzo, un libro a cui io devo tantissimo, un film magnifico, Il Camorrista, il primo film di Tornatore, bellissimo. Quando i brigatisti sequestrano Ciro Cirillo, Cutolo dice, ma com'è? Sono venuto a fare rivoluzione a casa mia. Sono venuto a fare la rivoluzione a casa mia. No? Infastidito. Poi negozierà, quella è un'altra storia nerissima del nostro paese. Cosa fanno a Molenbeek? Lo difendono. Non lo consegnano alla polizia. O così è sembrato. Poi magari chissà, tra anni cosa uscirà. Ma è sembrato una protezione. Ma perché? Perché era terrorista? Assolutamente no. Perché lui e suo fratello avevano una delle migliori piazze di spaccio di hashish del quartiere. Delle più importanti, un bar che riforniva tutti i ragazzi della zona di hashish di ottima qualità e quindi per il quartiere era stato fonte di reddito e di sicurezza. Questo cosa significa? Significa che gran parte della storia islamista, jihadista che ci hanno raccontato i media in questi anni è esattamente di tutt'altro segno, cioè di segno criminale. Tutti vengono dalla periferia. Tutti vengono da esperienze di droga, tutti o quasi tutti. Quasi tutti si sono radicalizzati pochissimo tempo prima dell'evento suicidario, no? Prima che si sono andati ad ammazzare, per intenderci. E in molti casi non conoscono l'arabo. In molti casi non hanno mai frequentato moschee. E allora perché si sono fatti fuori? Perché uccidersi buttando sotto innocenti? La risposta, per quanto possa sembrare paradossale, è realmente semplice. Il destino di questi assassini era quello di finire in galera per arresto sul narcotraffico oppure di essere ammazzati da una banda rivale. Questo era il loro destino. A un certo punto arriva qualcuno, un movimento, una ipotesi ideale, che gli dice, beh, puoi morire lasciando il segno, tutti sapranno chi sei. Per una parte di mondo sarai un eroe, forse. Una parte di mondo che loro conoscono spesso pochissimo. Tant'è vero, Olivier Roy, da poco pubblicato un libro pazzesco su questo, bellissimo, in Italia, e cosa racconta? Cioè, lui dice, l'ISIS non rivendica mai. ISIS dice, nei nostri giornali appare ISIS rivendica, ISIS dice è un soldato dell'Islam. Significa non è un nostro miliziano, ma è un qualcuno che ha agito secondo i nostri principi. Non rivendicano. Ce lo raccontano, ce lo raccontano, soprattutto per cialtroneria, per far aprire il click, no? ISIS rivendica, tu lo apri, no? Per esempio. E ce lo raccontano così anche per diffondere paura. Questo è un elemento fondamentale. Ma tutte queste storie sono tutte storie che riguardano le periferie, le seconde e terze generazioni, il narcotraffico, le piazze di spaccio, tutte. Eppure ne avete mai sentito parlare? Raramente, qualcuno lo fa ovviamente, per fortuna. Tutto questo li collega ai paranzini. Io spesso lo faccio vedere, c'è un video di un rapper napoletano molto bravo, molto talentuoso, si chiama Enzo Dong, proprio di Scampia, e lui in un video, che Guarda Fa si chiama, fa un video che ha avuto molto successo, pieno di ragazzini sui motorini, e ci sono delle bandiere, le bandiere dell'ISIS. In realtà, se leggi bene, dentro, cioè sono costruite identiche alle bandiere dell'ISIS, dentro però non c'è la dichiarazione di fedeltà all'Islam, c'è scritto Enzo Dong quasi in caratteri arabi, ma quell'immaginario, cioè perché a Scampia con le bandiere dell'ISIS? Perché in tutte le periferie del mondo gli stanno simpatici. Ma cosa? Il progetto islamico? Ma di che? La possibilità che hai di prendere un fucile e sparare sulla gente e basta. Cioè pura rabbia. Pura rabbia. Che nasce anche dal fatto che nei dibattiti ormai nazionali e internazionali, guardatevi l'ultimo dibattito in Francia, le periferie non esistevano, non conoscevano neanche il nome, parlavano alla fine del discorso, poi nelle periferie, poi le banlieue, poi nelle banlieue non era mai l'argomento, cioè, c'erano le tasse, c'era il terrorismo, ovviamente, no? C'erano i diritti, ma mai, mai quello che sta succedendo, e cioè che le periferie stanno diventando centrali per il centro, perché pompano denaro, denaro vero. Perché lo pompano? Sono la parte più produttiva. Tutti i servizi, operai, badanti, camerieri, autisti, quindi forza lavoro vengono dalle periferie. Tutti i soldi della droga vengono dalle periferie, non solo non vengono investiti, ma neanche vedono le periferie quei soldi. Quei soldi passano dalle periferie e poi arrivano alle banche e poi vanno fuori dal territorio. E quindi è la parte viva della città, sistematicamente ignorata a favore della parte morta, che è il centro, che non è produttivo, che è il posto dove arrivi, metti capitale, lo fermi lì nei palazzi, nei bei bar, nei negozi fighi, tutto fermo, no? Allora, quando si parla di jihadismo, io mi approccio al tema dal mio punto di vista, cioè da chi racconta le periferie e da chi ha capito o ha osservato. Anche dai ragazzi che raccontano le periferie, in Italia l'hip hop, il trap, il rap, insomma raccontano molto di più che scrittori e giornalisti, davvero le dinamiche di periferia, e iniziano, no, i francesi, i tedeschi, iniziano a raccontare queste periferie in maniera simile. Se ascoltate PNL, se ascoltate quello di cocaina, come si chiama, Yassin? È tedesco, di origine...
Libanese,
se non sbaglio. Libanese, sì, esatto. Guardate che trovate lo stesso racconto, guardate, è incredibile. E non lo stesso racconto perché fanno i gangsta. Trovate lo stesso racconto in un'assoluta diversità, perché uno racconta Cinisello Balsamo, un altro racconta le banlieue, un altro racconta le periferie tedesche, un altro racconta il Sud America, ma trovano tutti gli stessi elementi: rabbia, mancanza di denaro, talento, l'impossibilità di sviluppare il proprio talento, destino quasi, no? E quindi nulla, alla fine, ancora una volta, l'unico modo che abbiamo per difenderci, come dire, dalla balla di associare il pericolo al tema Islam in maniera generale o al tema immigrazione, è ancora una volta conoscere, è ancora una volta capire, non c'è molto da fare, no? Leggere per legittima difesa, diceva il vecchio Woody, è l'unica cosa che ci rimane, formarci, proteggerci, trovare il modo di ragionare e non cadere nella paura.
Una domanda da farti, spero non sia una domanda difficile. Se Roberto Saviano avesse un potere, oltre a quello di saper raccontare e scrivere, per poter impedire a questi ragazzi di diventare paranzini, cosa farebbe?
Difficilissima, la famosa domanda della bacchetta magica. Di istinto viene voglia di dare una risposta universale, ma le risposte universali sono facili. perché immediatamente accedono a un'emozionalità, no? A qualcosa che sai già essere irrealizzabile. Allora do una risposta particolare. E sono due le cose: legalizzare immediatamente le droghe leggere, subito. Loro non avrebbero avuto tutto il primo segmento, perché il primo passo è sempre spacciare erba. Se la legalizzi non c'è più questa possibilità. E tu magari puoi dirmi, ok, allora passerò alla coca, molto più difficile. Molto più difficile. Secondo, free tax zone. Zone a rischio che le rendi senza tasse. Cioè se investi a Locri, se investi a Scampia, se investi in Califoggia, come la chiamano, non paghi le tasse per 10 anni. Guardate che arriverebbero lì tutti. E lì si spezza immediatamente tutto questo. Certo, genererebbe un problema etico e politico complesso. Perché ci sarebbe Milano a dire, ma come? Proprio perché siamo corretti, paghiamo le tasse, e loro che sono stati scorretti adesso hanno una zona free tax? Sì, è l'unico modo. Prendersi una responsabilità, un momento, come dire, di pausa dalla concorrenza, è l'unico modo che abbiamo tecnico per far ripartire quelle zone. Non c'è altro, ormai è troppo tardi per poter trasformare, non per poter arginare, già ci sono associazioni, chiese, investimenti, tentano, ma il vero tema è portare non un po' di lavoro, portare una grande quantità di lavoro, portare una grande possibilità di talento, costringere in senso buono, fiscale, che so, i grandi agglomerati internazionali, le grandi università internazionali a non aprire a Firenze o Bologna, aprire a Reggio Calabria, a Napoli, Palermo. Non c'è altro. Allo stesso modo potrebbe funzionare in Messico. Non c'è altro. Cioè, o si porta un modello così, che va sul concreto, o tutto il resto già c'è, può solo tamponare. Quindi questo, diciamo, come risposta tecnica immediata che farei domani.
È difficile per un padre scegliere qual è il figlio migliore, no? Però io, leggendo questo romanzo, mi sono chiesto, per te, questo è il tuo romanzo migliore?
È quasi impossibile dirlo, nel senso che è come se io scrivessi sempre la stessa cosa. Cioè, la mia è una battaglia, non so come dire, può sembrare retorico e anche forse persino un po' ridicolo, ma io me la vivo così. Cioè, un libro ha senso leggerlo e a scriverlo solo quando chi lo fa perde qualcosa di importante. So che magari tu non lo condividi, magari sì, non lo so, e so che non può essere una legge universale. Per me è così. Io quando so che uno scrittore per scrivere quel libro ha perso qualcosa, che non significa che è finito sotto protezione o in prigione, ma ha perso magari, che so, la fiducia in alcune persone, ha perso serenità, si è messo in gioco, la sua famiglia ha preso le distanze, no? Il suo quartiere lo guarda con diffidenza. Quando so che una scrittrice o uno scrittore per quell'opera ha perso qualcosa, distinto, no? Sento che voglio leggerlo, devo leggerlo, no? Devo sentire. In questo momento, per esempio, no? Gli scrittori turchi hanno perso tutto, fiducia, proprietà, Erdogan gliele sta portando via, vengono arrestati. Sostanzialmente nel silenzio, perché avete sentito picchetti da fare qui al consolato turco, all'ambasciata turca, quando questo succedeva, che per esempio in Unione Sovietica, quando arrestavano gli scrittori, c'erano giustamente delle grandi mobilitazioni. Sul web un po' si sta muovendo, ma molto poco. Ci sono giornalisti, decine di professori universitari e giornalisti in Turchia arrestati. Perché? Perché hanno criticato Erdogan, e quindi Erdogan può dire: avete appoggiato il golpe, cioè le accusa di terrorismo. Sento subito l'urgenza. Sento, ripeto, non deve essere per forza fisica. Allora, per questa ragione, io quando scrivo so, no, che sto perdendo qualcosa, e so che questo rientra nel rapporto che ho col lettore. Cioè, so che il lettore comprende, quando incontra una mia storia, che in qualche modo quella storia smette di essere mia e diventa sua, non semplicemente conoscendola, ma perché anche lui la vorrà trasformare. E fai facile, come trasformare? Sì, conoscere è già trasformare. Quando si dice sono solo parole, si sta insultando una cosa potentissima, solo parole, la parola è solo parola, la parola è, dalla parola nasce tutto, tutto, è l'origine di tutto, quindi col cavolo che sono solo parole. Ecco perché è difficile per me scegliere il libro migliore o quello a cui io più tengo, non c'è. Anzi, spesso dopo un poco io detesto i miei libri perché mi hanno inguaiato, mi creano denunce, querele, attacchi, bordelli, insomma, è una roba, dici ma chi me l'ha fatto fare, no? E poi in qualche modo senti anche che qualunque cosa, no, ti viene fatta o subisci, il libro diventa uno strumento di protezione vera, come il contenuto, e questo vale per tutti noi. Cioè ciò che rimane di noi in fondo, no? Sai quanti errori ne facciamo tutti, casini, sbagli, ma ciò che resta è il contenuto che abbiamo messo nelle cose, è la vera anima di tutto. Ciò che resta quando si fa un progetto è il contenuto, che non il risultato, il contenuto. Ecco perché questo libro io me lo sono immaginato per una lettrice, ovviamente. Quando lo leggi pensi essere una scrittura maschile, feroce, per maschi, che gli interessa il mafia movie. No, non credo, almeno, si può essere, ma io mi sono immaginato, proprio chiudendo gli occhi, una lettrice in questo grande, tipico da meridionale, cioè no, che il destino del mondo è in mano alle donne, come creatrici di bambini, ma anche di idee, ma soprattutto di idee. E qui c'è il grande sogno dell'autore, cioè io sogno che questo libro possa suggerire a una donna di difendere l'idea di fallimento. Cioè che possa andare a casa, se ha bambini, che possa andare sul lavoro, che possa rivolgersi a se stessa, se ha progetti, e dire fallite, perché fallire ti fa essere libero. Invece dire vinci, devo vincere, devo farcela, no, pensa all'idea, al contenuto, poi magari vinci, poi magari va bene, ma non dipende dalla qualità tua e da ciò che farai. Se hai paura di fallire, il rischio è che ti metti al riparo. Se hai paura del giudizio, il rischio è che non parti. Fallire in questo caso significa anche tentare di trasformare il mondo, che ci costringe a essere sempre vincenti. Guardate le scuole, le medaglie, primo in piscina, primo a judo, è il migliore della classe, è il migliore del giorno, no? Il sistema per esempio americano su questo è spaventoso, no? Sempre competizione, si resta soli, come solo il vincitore. Invece fallire non è un giudizio sulla persona, assolutamente, no, è solo traccia di un percorso. E allora basta educare se stessi all'essere dei vincitori, è una follia. Invece questi ragazzini, no, in questo libro vogliono vincere, e i genitori a un certo punto li tollerano, cioè tollerano la violenza dei figli, perché? Perché in fondo sono dei vincitori. Ma sapete che le banche a un certo punto gli danno i mutui quando si rendono conto che questi genitori hanno come garanzia le piazze di spaccio dei figli? I genitori sul piano formale potevano, erano chi fa il professore, chi ha un piccolo negozio, potevano accedere a un mutuo, ma le banche non glielo davano. Non erano sicure, ma quando sanno che i loro figli fanno quella roba lì, glieli danno, gli aprono. Cambiano addirittura di stanza, lasciano la stanza col letto matrimoniale, loro, i genitori, vanno nella stanzetta e il ragazzo di paranza va nel letto dove loro dormono, nella stanza dove loro dormivano prima, quella un po' più grande. Questo avviene, perché? Perché sono vincenti, anche quando vincono sul piano criminale, perché si dicono... Beh, dannazione, io ho fallito se non ho creato un figlio vincente. Io ho fallito se non ho creato un figlio che guadagna. Io sono un fallito perché non guadagno tanto, se lo dicono questi genitori. Lo sanno, se lo vivono. Cosa che non vivevano i loro genitori, dove invece pensavano, cavolo, ho un lavoro. Cavolo, mi guadagno da vivere. Cioè, orgoglio, sono forte. Se voglio guadagnare di più, mi impegno di più. Era una società in cui questo era ancora possibile, no? Loro invece no. Accettano come un destino, cioè fini, appartengo all'umanità di serie B, non ce l'ho fatta, quindi sono un perdente. Essere vincenti in questa società significa compromettersi. Ecco perché secondo me l'educazione al fallimento è un'educazione alla libertà. Quanto tempo abbiamo? Quanto tempo abbiamo ancora?
Io volevo farti l'ultima domanda.
Ok, vai.
Potrà sembrare una domanda banale, ma io credo che ci sia una risposta a tutto, quindi mi serve una risposta adesso. Perché questa copertina?
Sì, la copertina è un tatuaggio fatto dietro una schiena, esattamente come era tatuaggio per Paranza. Sono tatuaggi feroci, incisi appunto come tutti i tatuaggi sulla carne, che mostrano un simbolo di aggressione verso il mondo, in questo caso, nel caso della Paranza, protezione dal mondo, perché era una Madonna, no? Questi ragazzini, quando ammazzano, vanno a dormire nel letto con la mamma. Una cosa incredibile, no? Cioè si rannicchiano, come qualsiasi bambino della terra. Vanno a pregare prima di fare un omicidio. E pregano la Madonna, perché nella strana perversione delle logiche criminali, la Madonna, non so perché, ma questo anche in Sud America, secondo i criminali, è quella che va a spiegare a suo figlio padre, Gesù, che quell'omicidio è avvenuto perché doveva venire, che è un errore, ma che non poteva fare altro, perché o lo faceva lui o lo subiva. E quindi vanno a pregare la Madonna. Allora, il simbolo, accedere al simbolo, per me è stato fondamentale. Questa tigre sembra anche un bacio feroce, il suo ruggire, che è nel titolo. Mi ha molto colpito ascoltare la fenomenologia dei baci. Forse perché avevo poca fantasia, credevo che ci fosse solo due tipi di baci, insomma, quello tipico francese, degli innamorati, il bacio a timbro, sbagliato. La fenomenologia è infinita, il bacio della madre sulla guancia e sulla fronte, che è il bacio d'affetto, no? Lo stesso il bacio d'affetto del padre, che però punge per la barba, è un po' più distante, no? Poi c'è il bacio a timbro sulle labbra, il bacio francese, che appunto, no, dove senti la saliva, la gengiva, dove in qualche modo è il bacio che si vuole prendere l'amore, e poi c'è il bacio feroce. Nella declinazione è che il bacio materno è il bacio che si prende l'affetto. Il bacio appassionato è il bacio che si prende l'amore, il bacio feroce è il bacio che si prende tutto. Prendersi tutto cosa significa, no? Significa in qualche modo non fermarsi di fronte a nessun limite, quello della carne, quello delle regole. E ha un aspetto romantico bellissimo che questi ragazzini hanno. Questi ragazzini hanno questo, vogliono prendersi tutto. E comprendersi tutto significa anche tutta la felicità possibile, solo che deragliano. E quella felicità possibile diventa semplicemente conquista, saccheggio, razzia. Ma questi bambini amano tantissimo. E quindi il bacio feroce, che è una leggenda che viene dalle battaglie tra i cani, si usa questo modo di dire, quando c'è una cucciolata di cani, prendono questi cagnolini e li testano, se li mettono vicino alla faccia. Se leccano, lo considerano un cane qualsiasi. Se mordicchiano, lo chiamano il bacio feroce. Mi sta dando il bacio feroce, e lo allevano come un combattente. Questa è una storia che viene dagli anni 90, dove i combattimenti erano molto più numerosi di oggi. E loro prendono questo concetto del bacio feroce dei cani per portarlo su di loro. Cioè, noi siamo dei combattenti, come dire, quindi ci vogliamo prendere tutto. E in qualche modo, nella mia declinazione, siamo in chiusura? Questo prendere tutto, no? Va in una direzione, quella per cui ho voluto questi tre amici qui sul palco, di un'Italia che vuole essere diversa da quella che è stata in qualche modo imposta sino ad ora, in queste realtà. Qui fuori c'è il banchetto ero straniero, che è un progetto, secondo me, pazzesco, iniziativa di Emma Bonino per trasformare la legge Bossi-Fini. Mi piace sempre questo sottotitolo, Ero straniero, l'umanità che fa bene. Una campagna per cambiare il racconto dell'immigrazione, una legge di iniziativa popolare per superare la legge Bossi-Fini e investire su accoglienza, lavoro e inclusione. Se vi va, vi prego di firmare, abbiamo bisogno di 50.000, no? 50.000 firme. e per trasformare il racconto di questo paese si trasforma anche così. E allora la possibilità di essere qui, di condividere, di guardare i loro volti, i volti di italiani di talento, di afro-italiani di talento, un'identità non cancella le altre identità. Avere molteplici identità non le mette in competizione. Molte di voi avranno famiglie meridionali, si saranno trasferiti in Lombardia per studiare, per lavorare, quindi avranno sentito i racconti delle balle che si dicevano sui migranti italiani meridionali. Possono accedere a quelle storie, a quei racconti, per comprendere oggi le balle che raccontano, si raccontano sullo Ius Soli. Permettere a questi talenti di parlare in libreria, di raccontare, di fare domande, di essere la voce critica, per me è la prova finale e definitiva che stiamo perdendo un patrimonio culturale immenso per propaganda elettorale. Perché dal PD al Movimento 5 Stelle, le forze, parliamo ovviamente della Lega, le forze politiche hanno paura e hanno paura di approfondire. Per cui, che cosa succede? Si dice non parliamo dello Ius Soli, non facciamo oggi questa legge, altrimenti rischiamo di far vincere Salvini. Quindi per non far vincere Salvini facciamo ciò che vuole Salvini. Mi sembra un'idea, diciamo, razionalmente impeccabile, incredibile, no? Ma allo stesso tempo si fa una legge che cambia i meccanismi elettorali di fretta e furia prima delle elezioni. Incredibile anche questo. Incredibile anche questo. Se c'è una speranza è solo in chi si prende il tempo, la pazienza e la possibilità di trasformare. Per farlo non abbiamo nient'altro che raccontare. E quindi spero che i miei colleghi continuino questa opera, cioè di riempire le librerie di ragazzi e ragazze italiani a cui viene tolto questo diritto, costretti a ottenerlo se non con stratagemmi, difficoltà. Ognuno di loro ha una storia pazzesca e se abbiamo 3 minuti, ancora 3, datemi segno, un cenno della loro vita, in sintesi, non ve l'aspettavate, in sintesi vorrei che ascoltaste. Perché? Perché il loro talento è ciò che ancora mi fa vivere con una fede nell'umano genere, e quindi voglio che arrivi anche a voi questa forza. Parte Antonio.
Ciao a tutti, io mi chiamo Antonio Di Chiri Di Stefano, nella vita faccio lo scrittore, io ho pubblicato 3 libri con Mondadori. La mia storia è particolare, io mi reputo una persona molto fortunata perché io ho iniziato a scrivere perché l'ex ragazza di mia madre non voleva che stessimo insieme, e quindi una volta per sfida mi disse, prendendomi in giro, ma scrivi un libro, vediamo se sai fare, pubblicalo e poi mandamelo quando l'hai fatto. Io ho pubblicato questo libro, ha venduto 100.000 copie con Mondadori e oggi sono qui con Roberto Saviano.
Ciao a tutti, io mi chiamo Evelyn Sarafewa, sono nata in Francia, cresciuta in Italia, in Brianza, precisiamo, ci tengo. Faccio l'imprenditrice da qualche anno. In realtà la mia storia nasce attraverso una crisi identitaria. Tendenzialmente sono cresciuta con degli stereotipi che non mi appartenevano e ho deciso di scostarmi da questi stereotipi e iniziare a creare un'identità, un immaginario che si avvicinasse di più a quello che era la mia bellezza naturale, quindi avere i miei capelli afro naturale, la mia pelle nera, quindi senza più utilizzare creme schiarenti. Ho creato una community, dalla community ho raccattato un po' di economia che ho studiato e ho deciso di iniziare una startup. Come startupper o come un po' tutti gli startupper, cercare i fondi non è facilissimo, ci abbiamo messo 2 anni, forza, ce l'abbiamo fatta, il fallimento serve tantissimo. E nel 2018 lanceremo un nuovo brand, una nuova linea che si occuperà appunto di creare un prodotto che soddisfi le caratteristiche di un individuo e quindi non ci sia più la ricerca di un individuo che si adatti al mercato.
quindi l'inverso, creiamo qualcosa per quello che serve, quindi le persone come me o come Antonio, come Mohammed, spero, potranno essere italiani ma soddisfare non solamente la parte burocratica ma anche quella del consumo, che è molto importante.
Ciao a tutti, io mi chiamo Mohamed Ermaili, sono d'origine marocchina, e sono cresciuto a Treviso, un trevigiano doc, nella terra leghista, diciamo. E sono studente di giurisprudenza, stavo finendo giurisprudenza, e una delle mie passioni è lo sport. Quando spesso vado all'estero mi viene detto: ah, Italia, mafia, camorra, dicono Italia è Borsellino, Falcone, Peppino Impastato, Giuda Pisani. E quindi come dice Roberto, il diritto è legalità e la concessione della cittadinanza è proprio spingere questi nuovi ragazzi, questi nuovi italiani ad essere nella legalità e sentirsi appieno cittadini italiani. Io mi sento italiano perché in Italia ci ho sempre vissuto, semplicemente.
Grande. Bene, grazie a tutti come sempre. E grazie a voi, davvero.
Grazie a te.
Grazie.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.